Grazie e buongiorno.
Schiacciato.
Adesso sì.
Okay.
Sono un ingegnere, quindi non vorrei deludere l'amico Gananzino. Ma sarà sicuramente una presentazione meno allegra di quella che abbiamo appena ascoltato, molto formale. Mi aiuto con delle slide e vorrei appunto descrivere la nostra esperienza per quanto riguarda la responsabilità sociale d'azienda, come pensiamo di sintetizzarla e come l'abbiamo sintetizzata con
sono microfoni sensibili, meglio farlo vicino.
Con il bilancio di sostenibilità. Prima vorrei presentare proprio in due minuti l'azienda Buzzi Unicem. Noi non siamo una multinazionale, ci definiamo un gruppo multiregionale internazionale, siamo in alcuni posti in giro per il mondo, focalizzati su cemento, calcestruzzo e aggregati naturali, soprattutto cemento. Produciamo da sempre, un'azienda familiare qua del Casalese, la famiglia Buzzi, proviene dal merging fra Buzzi e Unicem, ha più di 100 anni come attività imprenditoriale e ha quindi una visione a lungo termine dell'impresa. Ci piacerebbe considerarla con un management dedicato che opera in ottica di sviluppo sostenibile con strutture produttive di alta qualità ed ecologicamente compatibili. La vision si deve dire bene così com'è. Perseguiamo la creazione del valore grazie a un profondo e sperimentato know-how e all'efficienza operativa. Dove siamo? Siamo negli Stati Uniti, siamo in Messico, evidentemente in Italia, nell'Europa dell'Est con la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ucraina, siamo in Russia, oltre che in Lussemburgo e in Germania. Abbiamo una partecipazione anche in Algeria con 2 stabilimenti. Sulla sinistra vedete le capacità produttive dei vari paesi. Come è andata? Cioè, qual è la dimensione dell'azienda negli ultimi 3 anni? Abbiamo fatturato nel 2010, nel 2011 i dati non sono ancora disponibili perché la nostra assemblea sarà fra 4 settimane, quindi questi dati sono riferiti fino al 2010, abbiamo fatturato 2 miliardi e 600 mila, 600 milioni di euro, con un margine lordo che è stato di 387 milioni di euro nel 2010. Vedete che la crisi l'abbiamo sentita, quindi dal 2008 al 2010 il fatturato è diminuito di circa il 30%, mentre il MOL è diminuito molto di più, circa del 60%. Vediamo anche come è andato dal punto di vista proprio della produzione, no? il trend negli ultimi 3 anni, sono abbastanza autoesplicative queste slide. Gli Stati Uniti sono andati male, così come è andata male l'Europa orientale che si sta riprendendo, l'Italia non è andata bene, il Messico è stato stabile e l'Europa centrale è andata male, ma meno peggio degli Stati Uniti e dell'Italia. Questi sono tutti i numeri che definiscono l'azienda, il gruppo, quindi fatturato, margine operativo lordo, la nostra presenza, il numero di stabilimenti, eccetera. Per quanto riguarda invece il tema della sostenibilità, è importante far rilevare e dare una misura di qual è il nostro impatto ambientale e sociale. La sostenibilità nel nostro progetto, così come l'intendimento generale, deve basarsi sui 3 pilastri, appunto, non soltanto quello economico, ma anche quello sociale e quello ambientale. Quindi noi come azienda, come gruppo, dobbiamo spiegare a tutti qual è la nostra dimensione da un punto di vista della sostenibilità. Negli anni buoni, quando si produceva tanto, quando si produceva al massimo della capacità produttiva, abbiamo consumato materie prime naturali che sono arrivate fino a 50 milioni di tonnellate all'anno, energia elettrica per 3 milioni di megawattore all'anno, acqua per 10 milioni di metri, sono numeri rotondi per darvi un'idea, 10 milioni di metri cubi, abbiamo emesso CO2 per 20 milioni di tonnellate all'anno, abbiamo avuto un rapporto sociale diretto con collaboratori che portassero il cappello Buzzi Unicem di 11.000 persone. Sapete che si calcola che il lavoro indotto sia 2,5-3 volte il lavoro diretto e noi riportiamo in questo momento soltanto il dato del valore diretto dei collaboratori. Evidentemente questo impatto ci deve chiedere di isolare degli elementi chiave sui quali lavorare. Gli elementi chiave sui quali abbiamo lavorato sono appunto l'impatto sul clima che ha la CO2, qual è come può essere un utilizzo responsabile di combustibili e materie prime, la salute e la sicurezza dei lavoratori, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni, il rapporto con il territorio e le comunità locali. Perché rendicontare? Noi pensiamo che forse arrivo dalla fine per spiegarvi l'inizio. Abbiamo parlato e abbiamo sentito testimonianze significative sulla responsabilità sociale d'azienda. Adesso arriva qualcuno che vi dice: vabbè, vi spiego perché serve il bilancio di sostenibilità. Ve lo spiego per poi dirvi come tramite il bilancio di sostenibilità ci sia questa leva importante per far meglio il proprio lavoro e portare a termine gli obiettivi sulla responsabilità sociale d'azienda. Ecco, fare un bilancio di sostenibilità, quindi rendicontare, misurare con numeri le cose che si, i buoni propositi, le cose che si dice che si vogliono ottenere, innanzitutto aiuta, quindi le motivazioni per la rendicontazione sono, ed è un po' quello che diceva prima il Presidente, aiuta l'azienda in una strategia di business responsabile, quindi dobbiamo renderci conto noi che dobbiamo farlo per essere noi più responsabili. L'azienda è costituita non soltanto da macchine ma anche da uomini, gli uomini sono quelli che fanno girare le macchine, oltre all'energia elettrica, quindi dobbiamo essere responsabili. Rafforza il confronto con l'opinione pubblica. Quando hai quegli impatti, inevitabilmente hai delle sollecitazioni dall'opinione pubblica, quindi devi rafforzare il rapporto con l'opinione pubblica e sentire cosa ne pensano. Dà una migliore visibilità della nostra attività, aumenta il consenso sociale a livello locale e soprattutto afferma il diritto del portatore di interesse ad essere informato. Chi sono i nostri portatori di interesse? Non soltanto sono il mercato, quindi i clienti e i fornitori. I fornitori si fidelizzano, stanno con te per tanti anni e tanti decenni. Sono i territori e le comunità locali, sono gli azionisti che hanno deciso di mettere i loro risparmi, di darteli per farli andare bene e sono evidentemente i collaboratori, le persone che lavorano insieme a te. Quindi loro devono essere informati, hanno il diritto di essere informati su che cosa succede, devono avere una misura delle tue politiche, di tutto quello che fai in termini di responsabilità sociale d'azienda. Ecco, noi questo bilancio di sostenibilità lo pubblichiamo adesso nel 2012 per il 2011, per la nona volta. Lo redigiamo secondo le linee guida del Global Reporting Initiative, del GRI. Se non tutti sanno che cos'è il GRI, è questo ente, diciamo così, questo serbatoio di idee composto da NGO, università, aziende, insomma un po' in tutto il mondo ci sono persone che collaborano per sviluppare, e lo fanno ormai siamo alla quarta versione del GRI, sviluppano un framework, una struttura di linee guida secondo le quali rendicontare, cioè definiscono quali sono gli indicatori, come costituire questi indicatori per quanto riguarda il reporting sulla sostenibilità. Non so, si parlava prima di infortuni sul lavoro. Che cos'è un infortunio sul lavoro? Come si contano? Come si rende un indicatore sulla gravità dell'infortunio sul lavoro? Qual è la frequenza? Come si definisce frequenza di infortuni sul lavoro? Tutte le ditte, non soltanto quelle italiane, in tutto il mondo, e su tutti i settori diversi, devono rendicontare, se vogliono, evidentemente, lo ripetiamo, è un processo volontario questa della rendicontazione ambientale e sociale, devono rendicontare seguendo una certa linea guida, seguendo certi standard. Solo in questo modo si può essere comparabili, cioè quando si dice ho ottenuto questo risultato, ma come l'hai fatto come l'hai composto questo numero? Beh, mi sono riferito al Global Reporting Initiative versione 3 e ho anche fatto ho anche avuto una certificazione di un ente che sia autorizzato a certificare il tuo bilancio. Ecco, abbiamo ottenuto per il quarto anno, otterremo nel 2011 per il quarto anno consecutivo il rating A+, che vuol dire il massimo dei rating possibili con questo metodo, e appunto presentiamo su un perimetro molto allargato, quindi su tutte le nostre aziende di tutti i nostri paesi, la stessa tipologia di numeri. Voi dovete capire che non è facile, perché in Russia, quando abbiamo cominciato 9 anni fa, non c'era la definizione di sostenibilità, non riuscivamo a tradurre sostenibilità, siamo dovuti ricorrere alle definizioni per spiegare che cosa intendessimo per sostenibilità. Quindi dovete capire che un conto è farlo in Italia, in Francia, in Germania, dove più o meno ragioniamo tutti nello stesso modo, abbiamo abbastanza tutti gli stessi obiettivi da un punto di vista ambientale e sociale. Come si diceva prima, mi ripeto quello che hanno detto prima gli altri, i punti di riferimento possono essere diversi, quindi un grosso lavoro che ha bisogno di tempo, che ha bisogno di attenzione, eccetera, deve essere fatto per portare poi tutti allo stesso livello a comprendere le stesse cose. Ecco, l'abbiamo fatto internamente, abbiamo costituito un gruppo che dal 2002 in poi si è sempre affinato e si è specializzato, per evitare di avere poi i costi della rendicontazione. No? Non volevamo affidare questo lavoro a personaggi esterni, consulenti che venissero in casa nostra e ci dicessero che cosa fare e cosa non fare. L'abbiamo imparato, siamo andati a scuola, abbiamo imparato come si dovesse fare, ce lo siamo studiato, ci siamo confrontati, ci abbiamo messo del tempo, l'abbiamo sviluppato al nostro interno. Questa è una slide interessante che vi spiega come sia necessario integrare il tema dello sviluppo sostenibile nell'organizzazione. Cosa dice questa slide? Dice che tutte le direzioni aziendali, ricerca, sviluppo, risorse umane, marketing, amministrazione, finanza, produzione e AS, devono sapere di che cosa sono responsabili sulla sfera della sostenibilità, a chi si rivolgono, qual è lo stakeholder di loro responsabilità, quali sono i mezzi che loro hanno a disposizione per ottenere risultati e quali sono gli esiti finali, quindi gli obiettivi che hanno. Ad esempio, per la ricerca e sviluppo, vedete, la direzione di ricerca e sviluppo ha una responsabilità sul prodotto, si rivolge al mercato, quindi attraverso lo stakeholder clienti, ha come mezzi, come leve, gli standard qualitativi e l'assurance, ha come esiti finali, ha come obiettivi il miglioramento del ciclo di vita del prodotto. Ragioniamo molto noi sulla responsabilità di prodotto, quindi producendo cemento noi abbiamo la responsabilità, diciamo così, dalla culla al cancello. Difficile avere una responsabilità poi dal cancello alla tomba. Non so se questa è una riflessione che avete provato a fare anche voi. Però lo stesso, possiamo influenzare un uso responsabile del nostro prodotto. Scusate. Quindi attraverso la comunicazione, attraverso poi i nostri clienti, dobbiamo cercare di influenzare anche quello che non è veramente sotto la nostra responsabilità diretta. Ecco, sulla misura del ciclo di vita del prodotto ci scontriamo con prodotti competitivi. Non so, per le strade l'asfalto, è chiaro che l'asfalto costa molto meno che il calcestruzzo ed è molto più facile da impiegare. Costa meno, potrebbe anche avere un impatto iniziale inferiore. Se si guarda però al ciclo di vita del prodotto, se l'asfalto dura 2 anni e una strada, una pavimentazione rigida in calcestruzzo ne dura 20, bisognerebbe guardare sul lungo termine le cose che vogliamo fare, tanto per dare un esempio. Quindi ci poniamo temi da un punto di vista non soltanto ambientale ma anche sociale che riguardano questo, ma se abbiamo tempo lo approfondiamo dopo. In questa slide vi volevo far vedere quali sono le principali tappe che un gruppo strutturato come il nostro, come immagino anche quello del Michelin, abbia percorso da quando ha deciso di sviluppare il tema sulla responsabilità sociale in modo strutturato e a livello di gruppo. Nel 2002 abbiamo fatto la prima pubblicazione in cui cominciavamo a raccogliere delle riflessioni, diciamo così, in generale sul significato di sostenibilità e su cosa il nostro gruppo potesse fare in quel senso. L'abbiamo man mano sviluppato, vedete nel 2004 abbiamo adottato lo standard GRI, allora era del 2002, abbiamo esteso il perimetro negli anni. Nel 2006 con le nuove linee guida abbiamo adottato il GR3 e abbiamo avuto il primo application level al B+. Ecco, A, B, C, questi livelli di applicazione sono in funzione del numero di indicatori che tu sviluppi, no? Quando poi li hai sviluppati tutti i core e hai fatto tutta una serie di altre comunicazioni sulla governance, sulla metodologia, ho lasciato qui davanti qualche copia che se avete voglia di sfogliare vi spiega bene in modo sintetico le cose che abbiamo fatto, ricevi appunto il livello A+, livello A+ che è stato raggiunto nel 2008. Abbiamo cominciato audit già dal 2007 all'estero per essere sicuri che tutte le nazioni si mettessero un po' al passo con i nostri desideri. Siamo stati prima in Germania, poi in Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, continuiamo a sviluppare questa cosa sempre ogni anno. Nel 2010 abbiamo aggiunto anche una rendicontazione molto puntuale sulla CO2 e abbiamo deciso di pubblicare il bilancio di sostenibilità insieme all'annual report, quindi è molto importante avere anche il tempismo nella pubblicazione. Alcune ditte pubblicano il bilancio a fine anno, a novembre. Se racconti le cose di 2 anni prima è troppo tardi, cambia il mondo ormai in 4-5 mesi, quindi devi portare, devi dare l'importanza alla sostenibilità dell'azienda tanta quanta la dai alla parte finanziaria. Quindi quando tu pubblichi l'annual report sarebbe buona cosa, anche se è una cosa volontaria, pubblicare anche il bilancio di sostenibilità. Nel 2011... proprio per quel tema della comparabilità, no? È difficile per un lettore che non sia uno specialista comprendere alcuni dei parametri, i numeri degli indicatori che vengono dati, se non ha la possibilità di compararli a qualcosa. Quindi è importante che questi indicatori siano comparati o a quello che è successo negli anni prima o alla media del settore, o a un altro paese. Ecco, quindi fino all'anno scorso tutti gli indicatori erano comparati con i 2 anni precedenti, con la media di gruppo e per nazioni, non so, efficienza energetica, kilowattora per tonnellata, tutti i dati devono essere specifici, comparati l'Italia verso la Germania, il Lussemburgo, insomma, questo era il termine di comparazione. Si aveva una difficoltà sulla fruibilità, cioè il sindaco del Lussemburgo che gli stabilimenti in Lussemburgo fossero migliori di quelli dell'Ucraina se ne faceva poco, voleva sapere che cosa succedeva esattamente in Lussemburgo, quindi fare un report generale era rivolto più a un certo tipo di pubblico che non a un pubblico più locale. Dopo tanti anni abbiamo ritenuto che potesse essere reso più fruibile a livello locale se ciascuna nazione, poi vedremo se farlo anche per ciascuno stabilimento, potesse avere una rendicontazione per nazione, e così è quello che faremo adesso nel 2011, quindi nella pubblicazione che stiamo finendo e che avremo alla fine del mese di aprile ci sarà questa rendicontazione di una parte generale del gruppo, dove la governance, la lettera dell'amministratore delegato eccetera sono in comune, dove però ci sono delle sezioni, dove ci sono le sezioni per nazioni. Ecco, come la struttura del rapporto è un rapporto che prevede lo statement degli amministratori delegati, dove dicono che cosa è successo nell'anno precedente, quali sono gli obiettivi per il breve e medio termine, qual è l'introduzione alla metodologia adottata, quali sono gli impatti chiave, i rischi e le opportunità, il profilo dell'azienda, i valori, la corporate governance, che è una parte comune. Gli indicatori di performance economico, ambientale e sociale sono appunto, come dicevo, da quest'anno divisi per nazione. Abbiamo poi anche un overview sul calcestruzzo. Qual è il nostro approccio? Abbiamo detto prima di usare 5 minuti? Di usare risorse interne, di avere un processo top down, quindi il commitment deve venire dagli amministratori delegati che devono scrivere una lettera ai top executives di ogni nazione spiegando che cosa stiamo facendo e qual è il processo, richiedendo la firma di una lettera appunto dai top executive di ogni nazione che assicurino la qualità dei dati che vengono trasmessi al centro, appunto la creazione di un gruppo di lavoro internazionale che sviluppi i temi e la cultura della CSR. E questa impronta forte di considerare il lavoro sulla CSR come uno strumento di lavoro, no? Proprio per migliorare le performance ambientali e sociali dell'azienda. Questo ci dà la possibilità anche di confrontare e analizzare i best in class, quindi le aziende più virtuose in alcuni tipi particolari di settori. E viene richiesto anche di contribuire direttamente ai top executive di tutte le nostre posizioni geografiche di comunicare sia internamente che al pubblico i risultati della CSR. Ecco, quali sono i risultati? Diciamo prima che tutto questo ha senso se poi si traduce in un qualcosa di tangibile, no? Abbiamo detto che sì, va bene, dobbiamo comunicare meglio con i sindaci e farci voler bene dai giornalisti e far bene il nostro lavoro, quindi essere più responsabili. Se anche abbiamo, ed è questo il nostro obiettivo, siamo tutti molto tecnici in azienda e riusciamo ad avere i nostri diciamo così, risultati economici soprattutto dalla riduzione costi, se abbiamo anche dei risultati tangibili provenienti dal rapporto di sostenibilità, benvenuto sia. Quindi gas serra, questo per farvi vedere dal 2005 al 2010 in questi grafici, quindi la CO2 che è passata da oltre a 700, dal dato di 721 media 721 kg di CO2 per tonnellata di cemento prodotto media gruppo a 681 è una riduzione di cui vantarsi, è una cosa buona che abbiamo fatto. Questo vuol dire meno combustibili, ma non vuol soltanto dire meno inquinamento, vuol anche dire meno combustibili utilizzati. Abbiamo migliorato con l'efficienza energetica. Polveri, da 455 grammi per tonnellata di clinker, emissioni di polveri, a 184, grandi risultati. Evidentemente questi numeri non si ottengono con le chiacchiere andando nei convegni, che sono pur sempre molto importanti. Si ottengono con degli investimenti importanti, investimenti che partono da 4-5 anni prima per poi dare risultati sul lungo termine anni dopo. Convincere le persone che si devono fare gli investimenti è anche compito del gruppo di responsabilità sociale. La sostituzione, ne ho isolati alcuni tanto per poterne discutere.
Una domanda, perché voi avete fatto recentemente un investimento in Algeria,
sì.
Ex novo.
Sì.
È stato un trasferimento di vecchia tecnologia oppure è un investimento di nuova generazione, quindi anche nei paesi in via di sviluppo comunque mantenete questa filosofia?
No, abbiamo, in Algeria abbiamo acquisito una percentuale di proprietà, diciamo così, di azioni da una società esistente con impianti esistenti molto vecchi. Sulla quale abbiamo fatto investimenti per migliorare i parametri ambientali.
E
non so.
Quindi è una valutazione di carattere,
assolutamente
è una filosofia globale, a prescindere.
Assolutamente sì. Prime cose che abbiamo fatto, la polvere, noi dobbiamo metterla nei sacchetti e venderla e non mandarla in giro per l'atmosfera e farla respirare e far pulire di più le automobili, insomma, assolutamente sì. Quindi dicevo, la sostituzione calorica, questo è un tema a cui ci colleghiamo a quanto si diceva prima. Non so, in Germania mediamente l'industria del cemento sostituisce quello che erano combustibili nobili, quindi carbone, olio combustibile e gas, quindi risorse non rinnovabili, quelle che prima o poi un giorno finiranno, con combustibili provenienti dal paese stesso, quindi combustibili da rifiuti. Sono riusciti in alcuni casi ad arrivare fino all'80%. Mediamente la Germania sostituisce più del 50%. In Italia siamo, come gruppo Buzzi Unicem, non perché non siamo capaci a farlo, ma perché non abbiamo la possibilità di avere i permessi di farlo, a meno del 10%. Abbiamo qualche buon esempio virtuoso qua in Piemonte, a Robilante, dove riusciamo a fare più del 30%. Ecco, questo ad esempio dal 2005 al 2010 è un buon parametro. Siamo passati dal 12% al 18% di sostituzione calorica in percentuale su tutto il gruppo. Ripeto, e mi dispiace che la parte politica non stia ad ascoltare quello che diciamo adesso, abbiamo ancora una lentezza da quando ci si rende conto che una cosa è giusta a quando la si applica. Cioè, noi sostituiamo, invece di prendere dall'Algeria il gas piuttosto che dal Golfo del Messico il carbone e portarlo qui e bruciarlo, carbone che prima o poi finirà, potremmo prendere e risolvere un problema dei rifiuti, perché possiamo bruciare i rifiuti emettendo meno emissioni. Questa è una cosa che funzionerebbe bene sia da un punto di vista ambientale, ed è riconosciuto in tutto il mondo, anche in Italia te lo dicono, sì c'hai ragione, è vero, belle parole, poi però vai a farlo da un'altra parte, perché qui non la sindrome di NIMBY che voi tutti conoscete. Controlliamo, e voglio che sia sempre in evidenza, l'indice di frequenza degli infortuni. Non partiamo da una situazione negativa, 9,6 nel 2005, siamo a 8,3 nel 2010. Questi sono numero di infortuni per 1 milione di ore lavorate. Infortuni di tutti i tipi, anche quelli di un giorno. Sapete bene che una martellata può dar seguito a un infortunio. Il consumo specifico della linea di cottura, quindi gigajoule per tonnellata, quindi le calorie necessarie per una tonnellata di clinker, anche sono diminuite da 4.200 a meno di 4.000. La produzione di rifiuti, anche noi produciamo rifiuti, li misuriamo in grammi per tonnellata di cemento, sono scesi da 5.800 a 2.700. Quindi c'è la possibilità, vi ho fatto vedere qualche indicatore ambientale, di migliorare negli anni il carico ambientale dei nostri stabilimenti. L'ultima slide è quella che vi accennavo prima sulla responsabilità di prodotto. Il cemento, dopo l'acqua, è la seconda sostanza più usata al mondo, quindi non tutti si rendono conto di questa cosa, è un qualcosa di piuttosto significativo, anche se si dice ma io non ho mai comprato il cemento, sì è vero, però l'hai usato. Non c'è strada, scuola, ospedale, casa costruita senza questo prodotto. La produzione di energia da fonti rinnovabili è possibile solo grazie al cemento, quindi se pensate alle dighe, alle torri eoliche, ma a tutto quello che può provenire da fonti rinnovabili, il nostro prodotto è necessario. È un materiale da costruzione sicuro, studi fatti consentono di ridurre di molto le assicurazioni, abbiamo uno studio a Bruxelles su come le assicurazioni possano ridurre i loro premi se una casa è costruita in blocchetti di cemento, quindi contro il fuoco non dilata, non si scioglie, non brucia, non emette fumi tossici. Protegge la proprietà e i suoi occupanti, siamo di fronte a dei cambiamenti climatici di cui dobbiamo preoccuparci nei prossimi decenni, non stiamo parlando di domani, ma anche qui i cambiamenti climatici e le possibilità di problemi anche in Europa ci saranno, ed è un qualcosa di cui dobbiamo pensare. È chimicamente inerte, quindi batteriologicamente neutrale. È il materiale con il ciclo di vita più lungo e la sua massa termica consente il risparmio energetico. Quindi questo è un qualcosa sul quale noi lavoriamo molto e cerchiamo di rendere il nostro prodotto sempre più performante e con un contenuto anche di responsabilità sociale molto elevato. Se avete delle domande sono a disposizione. Grazie. Grazie.